Collins per aprire la nuova ora insieme. Siete in passaggi, 15 e 4 minuti, siete con Isabella Visetti ed Elisa Manca e tra poco parliamo di dialetto, forse dove non ve lo aspettate. Lui è Phil Collins, devo dire bello animato è il nostro studio oggi, il nostro studio dove trasmettiamo Isabella Visetti ed io confina con altri studi dove si fa la radio in un altro modo, qualcuno registra, preproduce, chiama qualcuno, di lato a noi c'è un'intera classe, io mi immagino di scuola media, scuola media, mi fanno di sì e ciao con la mano. E cambiamo un pochino l'età, ma immaginatevi un sacco di gente, tutti molto curiosi, ognuno con la sua idea in testa quando sente queste cose, perché stiamo per andare a parlare di una manifestazione che è in corso a Firenze, ma c'entra anche con noi. Adesso vi spieghiamo perché. Io do il buongiorno e benvenuta a Rita Librandi, benvenuta a Rete 1.
Grazie di avermi invitato e buonasera.
Rita Librandi è vicepresidente dell'Accademia della Crusca, professoressa emerita di storia della lingua italiana e linguistica italiana all'Università di Napoli ed è coordinatrice della manifestazione Piazza delle Lingue 2025 dell'Accademia della Crusca. È in corso proprio in questi giorni a Firenze. Questo è un momento privilegiato dell'Accademia della Crusca per incontrare e comunicare in modo proprio diretto con il pubblico. È l'edizione numero 15 quest'anno, con il titolo Usi e percezione dei dialetti italiani.
Posso dirlo, Isabella? Io non me l'aspettavo dall'Accademia della Crusca.
Allora chiediamolo a Rita Librandi, come mai questo titolo, questo tema?
Questo è un po', come dire, un equivoco, forse un luogo comune, perché tutti pensano all'Accademia della Crusca, che sicuramente è l'istituzione che più di ogni altra fa ricerca, si occupa, difende, sostiene la lingua italiana, ma la situazione linguistica italiana è rappresentata da tutte le lingue che convivono nella penisola, una situazione linguistica che è particolarmente ricca proprio perché il plurilinguismo è sempre ricchezza e l'italiano ha sempre avuto apporti dai dialetti, certo anche i dialetti dall'italiano, ma si tratta di una situazione, ripeto, di cui la Crusca non può non occuparsi.
E questa realtà si ritrova anche nella Svizzera italiana, dove l'italiano regionale parlato in questa parte della Svizzera ha un rapporto molto stretto con i dialetti parlati nella Svizzera italiana. Cosa possiamo dire nel 2025 su questo rapporto tra italiano e dialetti italiani? C'è uno scambio creativo e positivo?
Ma intanto diciamo che almeno in Italia, ma suppongo anche nella Svizzera italiana, i dialetti, nonostante le previsioni pessimistiche che si facevano negli anni 50 e 60, non si sono mai estinti. Sono rimasti sempre vivi e certo ci sono stati momenti in cui anche le famiglie, i genitori stimolavano i ragazzi a parlare sempre solo italiano anche nella scuola, ma oggi tutto questo non accade più. Perché? Sì. Proprio perché l'italiano è ormai veramente lingua di tutti e i dialetti rimangono nel cuore, negli affetti, nelle emozioni delle persone e anche se occupano spazi diversi non sono meno importanti per l'identità delle diverse popolazioni e delle diverse regioni. E poi occupano uno spazio spesso di rilievo, uno spazio artistico importante, che è quello di cui ci stiamo occupando in questi giorni nella Piazza delle Lingue.
Allora, ne vogliamo parlare tra poco. Naturalmente io ho usato un po' lo specchio dei ragazzi che in questo momento sono in uno studio proprio vicino a noi. Sono dei ragazzi delle medie, probabilmente fino a poco tempo fa sarebbero stati abituati a parlare il dialetto in famiglia, in casa. Ora invece c'è in effetti questa contaminazione, questo arrivo del dialetto sui social, sul web, nelle serie TV, nella pubblicità, e quindi è davvero dappertutto. Ne parliamo tra un attimo dopo Francesca Michielin.
Mi succede così, sono di essere altrove, di camminare su un filo sospeso sull'equatore. E no, non ci credo mai se mi dico crescerà. Used to be me. Oh,
Riflettevamo durante questa canzone di Francesca Michelini, Isabella Visetti ed io, ma anche qualche ascoltatore allo 076 321 1113, quanto a volte un buon dialetto è migliore nel nostro caso di una brutta traduzione in italiano che magari ci arriva da un'altra regione linguistica del nostro paese. Dicevo che pubblicità, i social, il web, le serie TV negli ultimi anni hanno dato molto più spazio al dialetto, forse una sorta di rivincita, o sono troppo, insomma, enfatica, Rita Libra? Brandi, che è ancora con noi.
Ma non so se si possa parlare di rivincita, diciamo di un'esplosione che finalmente trova la sua strada. I dialetti, subito dopo la nostra prima unificazione linguistica, che come è noto avviene nel 500, quando si prende come modello per la scrittura, per la comunicazione elevata, il fiorentino letterario trecentesco, beh, da quel momento in poi gli autori, gli scrittori, i poeti hanno cominciato ad usare il dialetto consapevolmente, proprio per esprimere a volte situazioni popolari, situazioni che non sentivano adeguate all'italiano letterario. Il teatro spessissimo si è servito fin dal 600 dal teatro comico e dell'arte, e anche prima di Goldoni si è servito del dialetto proprio perché sembrava più efficace, rendeva un parlato più efficace. Oggi, appunto, nel momento in cui l'italiano è diventato tranquillamente lingua di tutti, ecco che possiamo serenamente ritrovare questa nostra identità, che non è solo locale, che come dicevo è affettiva e emotiva, in tantissimi altri contesti, non solo al cinema, non solo nella letteratura, ma appunto anche nelle serie. Abbiamo visto il successo enorme di alcune serie napoletane, L'amica geniale, Gomorra, Mare fuori, che alcuni amici anglofoni nel Nord America mi chiedono se anche noi guardassimo appunto Mare fuori con i sottotitoli, ma la mia meraviglia era invece: ma come, anche voi guardate Mare fuori? Quindi, come dire, non è mai passata questa identificazione di una determinata realtà del nostro paese con i diversi dialetti. Ovviamente si tratta di far convivere serenamente, come a mio avviso sono sempre convissuti serenamente, dialetto italiano. E come diceva il mio maestro Francesco Bruni, far convivere la piccola patria e la grande patria. La piccola patria perché poi è chiaro che il dialetto parla soprattutto in una realtà circoscritta, non riesce a parlare interamente a tutta la penisola, no? Le serie in napoletano hanno necessità dei sottotitoli per chi non è napoletano, tranne naturalmente alcuni dialetti che sono molto più vicini per la loro storia all'italiano, come il fiorentino ovviamente, o il romanesco che si è italianizzato a partire dal, toscanizzato a partire dal 500. Però ciò non toglie che vengono accettati, anche se non compresi interamente in regioni distanti, vengono accettati e ritenuti identificativi, no, di una determinata realtà. Vorrei aggiungere solo qualcosa, che per i giovani è spesso un modo di completare, di integrare i loro gerghi giovanili. L'esistenza dei gerghi giovanili è stata vista e studiata già fin dagli anni 70, e in alcune aree, in alcune regioni riguardava un uso particolare dell'italiano, naturalmente caratterizzato in senso orale, parlato, con un lessico marcato, insomma, che spesso deformava alcuni termini. In altre realtà invece questi gerghi giovanili si completavano con l'uso del dialetto, perché è un fatto identitario, ci si riconosce, non sono gerghi per non farsi capire, ma per sentirsi gruppo, per sentirsi
per appartenere. Rita Librandi, sappiamo che avete un programma molto fitto, perché in Piazza delle Lingue a Firenze avete dialogato ieri sull'uso del dialetto nella letteratura, oggi sarà sul dialetto per il teatro, domani il dialetto per la musica. Noi concluderemo proprio con un po' di dialetto nostro locale in musica, ma intanto ringraziamo Rita Librandi, vicepresidente dell'Accademia della Crusca,
grazie a voi naturalmente
per essere stata con noi e a risentirci presto. Intanto le auguriamo buon lavoro per questi incontri e sempre viva il dialetto.
Certamente, grazie, arrivederla.
Noi che cercavamo l'identità e di modificare la realtà con l'estasi delle nostre cure. Cos'è che è andato storto? Lo posso capire. Guadagnare bene ci ha fatto morire, arricchendo solo paure. E allora tegno, tegno la mano, sudai labbri dai te. Pensiamo di essere meglio, poi vogliamo tutto subito e che gli altri ce lo debbano a discapito del bene più comune, che sentirci a fare parte di chi piace il vero essere, da meno peso al mero. È falso avere che la legge universale non è quella del più forte, ma la fonte originale d'ogni bene è l'adattarsi. Forse non è troppo tardi per capire che capire è il vero premio per andare oltre Darwin e accettare che accettare è il migliore degli amori e che puoi farlo se permetti agli altri di sognare. Sogno questa spiritualità, dare a tutti una possibilità e donarsi. Degno, degno la
vabbè, va un po' a morire, no, questa di Bad Book, ma ci ha sostenuto parecchio anche per il tema che stavamo portando. Tenium Laman, noi stavamo parlando proprio con la nostra ospite del dialetto, che io ho usato l'espressione di rivincita, ma sì, ma perché proprio come ci raccontava la professoressa, il dialetto in certe parti dell'Italia, lei si riferiva in particolare lì, era la cosa un po' da tenere nel privato, da non ostentare. È una storia diversa da quella che conosciamo nella Svizzera italiana, però è bello vedere che il dialetto, i dialetti della Svizzera italiana arrivano a questo sdoganamento del 2025, operato anche grazie all'Accademia della Crusca, in uno stato di grande vitalità.
Sì, e la musica, gli interpreti che l'hanno usato per le proprie canzoni sono diversi, sono tanti. C'è anche il dialetto che dialoga con l'inglese, il dialetto che dialoga con l'italiano, canzoni interamente cantate in dialetto. Questo è la musica, un ambito che la Piazza delle Lingue, questo evento dell'Accademia della Crusca, indagherà. Oggi c'è il dialetto per il teatro, anche qui sul nostro territorio, grande tradizione, le commedie dialettali sulla RSI, le commedie dialettali, il teatro dialettale che è molto molto diffuso sul territorio. Questo è un altro punto dove il dialetto ha una buonissima vitalità. Ieri alla Piazza delle Lingue, come dicevi tu, era dialetto e letteratura, e il dialetto viene usato spesso nelle poesie perché si presta molto molto di più
per una musicalità anche
certo. E poi anche perché lei diceva, la nostra esperta Lita Librandi diceva, è la lingua delle emozioni, dell'affetto, della famiglia, si è sempre detto nella Svizzera italiana è la lingua del cuore.
Una domanda che non abbiamo fatto in tempo a fare a Rita Librandi, anche perché aveva un'agenda molto fitta lei oggi, ma è un punto di domanda che ci portiamo per la prossima volta. Era, tu adesso stavi parlando del grande teatro e la tradizione del teatro dialettale che c'è nella Svizzera italiana, o in generale se penso al nord Italia. Proprio poche settimane fa avevamo avuto ospiti i legnanesi, no, che passavano a Chiasso, se non sbaglio, e poi però di lato avevo i ragazzi della scuola, della classe delle medie, che erano qui in visita, e stavo pensando, forse è più facile, proprio prima c'erano i Bad Book, è più facile che un ragazzo si approcci, se proprio non lo conosce, al dialetto grazie alla musica, forse, che vederselo in una sala teatrale, vedere uno spettacolo teatrale. Punto di domanda.
Sì, credo che questa sia una porta d'entrata interessante, ma anche quanto diceva Lita Librandi nel gergo giovanile. Sappiamo, il dialetto è molto diffuso anche sui messaggi che ci scambiamo, Savedum, Staben, sai, è quella chiusura un po' simpatica che avvicina, e credo che anche in molti sketch di Barnum
certo,
sono fatti proprio in dialetto, e c'è un po' questo gioco che chi parla l'italiano forbito non capisce queste espressioni che sono a metà strada tra l'italiano regionale e il dialetto, che però noi nella vita di tutti i giorni usiamo. Io molte volte uso ancora assetto, che viene dal dialetto asset, per dire, invece di dire tagliere, oppure la famosa biella per la ciotola dell'insalata, e dunque non ci accorgiamo, però lì c'è un calco dialettale che usiamo involontariamente nella lingua quotidiana, familiare, di tutti i giorni.
let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
Passaggi.
Too stupid, dumb. You hate it when I
oggi 13 di novembre, la giornata della gentilezza, è una giornata mondiale, ci è già capitato di occuparcene su Rete 1, però è sempre buono vedere come sta il nostro muscolo della gentilezza e a che punto di allenamento è. E ne parliamo con Cristina Milani, che è presidente del Movimento Svizzero della Gentilezza e già presidente del World Kindness Movement. Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, da dove cominciamo? Forse da questa notizia che leggevo questa mattina legata alla giornata della gentilezza, che ci sono degli effetti benefici, misurabili, che ci danno benessere, che ci fanno star bene, che addirittura contengono lo stress, abbassano appunto l'ormone dello stress, il cortisolo, se noi pratichiamo gesti di gentilezza. È così?
Sì, certo, ci sono diverse ricerche che spiegano che effettivamente anche solo fare un gesto di gentilezza a settimana, questo ha degli effetti positivi sul benessere psichico e sul benessere fisico, e quindi giustamente poi anche tutto quello che è l'aspetto relazionale migliora. C'è una grande diminuzione di tutto quello che possono essere problemi di tristezza, di depressione, piuttosto che di ansia, e quindi sì, confermo.
Come Movimento Svizzero della Gentilezza avete intitolato questa giornata "In un mondo stanco la gentilezza è energia pulita". Mi è piaciuto molto il vostro puntare l'attenzione sul fatto che la gentilezza non è un vezzo ma è una competenza sociale, quindi qualcosa che si può scovare dentro di sé, coltivare, applicare e poi trasmettere.
Eh beh, certo, sì, perché di fatto spesso e volentieri quando si parla di gentilezza, e credo che noi abbiamo cercato negli anni di ridare un po' dignità a questa parola, si parla un po' di baci perugina, no? Tipo, oppure di aspetti come avere scritto "siate gentili" sulle tazze. Invece la gentilezza è una vera competenza professionale anche, soprattutto relazionale, e quindi non è più, diciamo, una decorazione del carattere, ma diventa proprio un muscolo relazionale. E questo anche perché ci sono degli aspetti importantissimi legati alla scusi, ma sono un po' raffreddata.
Come tanti in questo periodo, non si preoccupi.
Sì, legate alle competenze, cioè le competenze della gentilezza sono competenze legate soprattutto all'autoregolazione emotiva, cioè la capacità di sapersi regolare, quindi è molto più facile reagire in modo aggressivo a un atto sgarbato che non invece cercare di capire cosa sta succedendo e quindi cercare di gestire le mie emozioni, che sono le prime che mi spingono poi a reagire. Poi c'è l'aspetto dell'ascolto attivo, che è anche tipico della gentilezza, quindi far sentire l'altro che è visto, che è ascoltato e che quindi vuol dire "tu conti per me". Poi c'è l'aspetto della comunicazione assertiva, che è anche questo importantissimo, che non è, ad esempio nei conflitti si dice che i gentili di solito evitano i conflitti, non è vero, quello che noi cerchiamo di fare è quello di dire qualcosa o di affrontare degli aspetti difficili in un modo che non sia per esempio distruttivo dell'altro, ecco, quindi cercare di non prevaricare, ed è sempre questo equilibrio, e poi per finire l'empatia. Quindi tutto questo sono delle competenze importantissime, che però la porta anche a essere controcorrente.
Quindi chi è gentile è controcorrente, è un concetto interessante. Isabella, io intanto mi sono segnata mentalmente, perché la nostra ospite Cristina Milani le ha dette velocemente perché è proprio il suo pane, no? Però io intanto cercavo di fissare l'ascolto attivo, l'ascolto attento, che non è "sì, ti ho ascoltato, però in realtà non mi interessava cosa mi stavi dicendo", facendo solo sì con la testa e porgendo il mio sorriso. Oppure appunto un altro concetto che era emerso insomma in questa dinamica, e mi ha fatto capire che per esempio, che ci hanno sempre detto non rispondere,
conta fino a 10
prima di reagire, e invece ci sono altre maniere per essere gentili ma tenere il proprio punto. Visto che il discorso dunque ha preso altre pieghe, altre strade, mandiamo Lucio Battisti e poi torniamo da lei. Cristina Milani, rimanga con noi.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io. E non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Solo ripreso a fumare.
Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile. No, lasciarti non è possibile. Lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Troppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa.
Allora, intanto volevo ringraziare alcuni dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto lo 076-321-1113, alcuni ci hanno fatto molto ridere e ce n'è sempre bisogno, quindi vi ringraziamo. Dico, cito la vignetta che ci ha mandato Patrizia, così per strapparvi un piccolo sorriso alle 15.44, un'amica le ha mandato questa vignetta. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza, vi lascio il mio IBAN, mi raccomando, siate gentili. Va bene, non si parlava di questo genere di gentilezza, però è arrivata anche qualche sollecitazione, magari ci arriviamo dopo, Isabella, sul fatto che ogni tanto quando sei quello più gentile passi come quello, diciamo, meno furbo,
un po' tontolone. È così, Cristina Milani, che ricordiamo è presidente del Movimento Svizzero della Gentilezza. Essere gentili non è così, diciamo, apprezzato e valutato nel mondo moderno.
E come dicevo prima, è conto corrente, anche perché la corrente dominante oggi come oggi è sistemica, non è umana, e quindi i sistemi hanno bisogno di efficienza, di prestazione, mentre la gentilezza è rallentata, è pazienza. E poi giustamente, come come ha detto il radioascoltatore, c'è un po' il mito tossico del se sei buono sei fregato. Abbiamo un po' interiorizzato il fatto che gentile uguale deboli e invece duro uguale forte, e invece non è così, perché come dicevo prima è più facile lasciarsi andare a una reazione immediata che non invece regolare le proprie emozioni e cercare di capire cosa sta succedendo. E tutto questo, poi questo controcorrente è anche alimentato un po' dai media, dove abbiamo una sovraesposizione di conflitti, scandali, competizioni, guerre eccetera, ed è normale che le persone poi ritengano: ma se tutti pensano a se stessi, perché non devo pensare anch'io a me stesso? E quindi voilà, ancora una volta l'individualismo, no? Quindi il mor tua vita mia, mentre noi dobbiamo, se vogliamo andare lontani, dobbiamo essere uniti. Non dimentichiamo che l'essere umano ha cominciato a evolvere quando ha cominciato a collaborare, e quindi ci sono tutti questi aspetti qua che fanno pensare che la gentilezza abbia pochi follower, ma credo che negli anni, almeno io sono più o meno di 15 anni che me ne occupo, siano aumentati moltissimo, ed è anche questa la sua forza, diciamo. Il paradosso è che nell'essere controcorrente è anche per questo che è potente, perché se fossero tutti gentili la gentilezza sarebbe solo normale amministrazione, invece non essendo così diventa ancora più potente quando è espressa, tanto è vero che spesso e volentieri noi ci meravigliamo per un atto gentile.
Vero,
abituati.
È vero, ormai ci meravigliamo quando qualcuno è gentile.
Ci meravigliamo.
Sì. Cristina Milani, ma prima di salutarci, sì, però le faccio una domanda un po' concreta, no? Perché magari ci aiuta anche a capire chi ci sente dire, chi sta pensando che magari stiamo parlando di cose molto astratte. Voi invece, in occasione del 13 di novembre, quindi Giornata Mondiale della Gentilezza, come Movimento Svizzero della Gentilezza, avete invitato tutti a scegliere almeno un gesto di gentilezza intenzionale. C'è anche un piccolo elenco, lo faccio fare a lei, così chiunque può pensarci a, magari lo fa abitualmente una cosa del genere, o qualcuno magari non ci aveva proprio pensato.
Ma certo, cioè sono gesti veramente banali, come quello di un sorriso alla cassiera, un buongiorno, una buonasera quando si entra dal panettiere, un tenere la porta aperta se qualcuno ha la svolta della spesa piuttosto che una valigia, un fare aspettare qualcuno quando si entra in ascensore, non invece spigiare sul bottone del piano in cui si vuole andare, cioè pochissime cose, banalissime cose, anche lasciare cedere il posto in coda, insomma sono gesti veramente semplicissimi che però uno fa il pieno di sorriso e fa il pieno di serotonina, che è l'ormone dell'umore, e due ha tre effetti, cioè l'effetto che tu fai sulla persona, l'effetto che tu ricevi nel fare questo gesto e poi l'effetto che ha la persona nel vedere fare questo effetto, quindi è veramente una cosa che può essere tipo un sasso lanciato nello stagno. E io credo fermamente che chi sceglie la gentilezza oggi non è un buonista, per ritornare alla telefonata di prima, ma è una persona che fa proprio una resistenza attiva al cinismo, quindi è un resistente. Questa cosa qua a me piace moltissimo, perché significa che è un combattente.
Resistere al cinismo, Isabella.
Sì. Beh, ma anche prendersi il tempo, fermarsi proprio un attimo, perché pensavo forse siamo poco gentili, non perché vogliamo essere così, ma perché siamo in questo turbinio di attività, questo ritmo sempre accelerato. Basta solo rallentare un attimo e dire saluto, mi prendo il tempo per salutare, regalo un sorriso,
alzo lo sguardo dal telefono,
esattamente, cedo il posto sul bus, tengo la porta aperta. Alla fine cosa perdiamo? 10 secondi di tempo? Forse anche quello, bisogna anche prendersi il tempo.
Sì, il tempo è la cosa più importante e la cosa più preziosa, spendiamola bene.
Ho visto che sono arrivati un po' di messaggi allo 076-321-1113, li riprendiamo fra un attimo. Intanto ringraziamo Cristina Milani, che è appunto presidente del Movimento Svizzero della Gentilezza, che si è prestata, nonostante questa salute non al top, a spendere qualche parola per la giornata di oggi, la Giornata Mondiale della Gentilezza. La ringraziamo, ricordiamo che come Gentletude siete anche sui vari social, quindi è facile trovarvi. Grazie Cristina Milani, alla prossima
grazie
occasione.
Grazie a voi per la bellissima opportunità. Buon lavoro. Bella, bella,
to take me out dancing, dancing on the floor. I'll be out in Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. They be dancing funky, having themselves a good time.
I'll be stepping out to paint the town and party the night away. I'll be dancing, I'll be grooving, and I'ma do it cause the drummer made me do it, made me do it to the way that he played.
Liar, liar, liar.
Naturalmente Sergio Mendes con Funky Bahia. Allora, sono arrivati alcuni messaggi, su alcuni di questi voglio tornare, allo 076-321-1113, perché il tema della gentilezza ciascuno di noi lo pratica. Qualcuno diceva, ma è semplice buonsenso, i consigli che ha dato la signora Milani, e non sì, li ha dati a titolo personale, li ha dati
educazione, sì, cioè mia madre direbbe, ma questa è buona educazione.
Allora, bisogna... lei diceva tenere la porta aperta a qualcuno che sta passando, dare una mano quando qualcuno porta la valigia,
salutare quando si entra in panetteria, sì, quando si esce, salutare la cassiera.
Ma tu lo sai quante volte mi ritrovo a fare le scale da sola col passeggino in mano, portandolo da sola, perché nessuno di lato a me ci pensa. Isabella, scusa se uso il caso personale, però magari anch'io potrei chiedere, magari a quel punto qualcuno sarebbe ben disposto.
Bastava chiedere, anche quello una frase che magari ci si sente dire spesso. Qualcuno ci scrive, siamo arrivati al punto che qualcuno mi ha chiesto perché sorrido e sono sempre gentile, lo ritengo una pazzia, ci scrive questo nostro ascoltatore.
Ma anche perché essere con un sorriso, una parola gentile, non vuol dire che la nostra vita sia perfetta, semplicemente la maniera con la quale cerchiamo di proporci agli altri. C'è anche Piero che ci scrive, la stessa modalità si riferisce al rispettare alcune regole, diciamo, base di
gentilezza.
Di gentilezza. Dice Piero, bisognerebbe utilizzarla anche nella coppia, magari si eviterebbero tanti divorzi. magari fosse così facile, però in alcuni passaggi è vero quello che dice l'ascoltatore, perché spesso è con chi abbiamo più vicino a noi che siamo un po' più taglienti, sfoghiamo molte cose.
Sì, o forse magari dove non attiviamo l'ascolto attivo, l'empatia, e magari quello. Dopo il nostro ascoltatore aggiunge anche nel rapporto con i figli.
E in effetti, mentre però parlava la nostra ascoltatrice, parlava del regolare le nostre emozioni. Io stavo pensando che è una cosa che si chiede spesso, no? Accompagniamo i bambini a riconoscere le loro emozioni per poterle esprimere, perché quando sono piccoli non le riconoscono. Non è che noi adulti siamo tutti campioni.
No, però i figli sanno essere abbastanza scortesi con i genitori, soprattutto in una fascia d'età
molto specifica, dici tu.
Passaggi.